Parliamo con Dario Domenichini, formatore marittimo, per affrontare il tema della gestione delle emergenze sulle navi, un tema che è divenuto centrale dopo quanto è successo alla nave Costa Concordia. Partiamo dalle basi però. Cerchiamo di capire, per esempio, quale sia il riferimento normativo vigente per la sicurezza sulle navi.
Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa, che nel settore marittimo non è come nel terrestre dove le cose sono ancora un po' così evanescenti, ma ci sono tutte delle normative che sono a livello internazionale e mondiale, che sono praticamente tipo la STCW 78 e 95, che riguarda lo standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, e ci sono le norme AIMO, che sono anche queste delle norme a livello praticamente mondiale, assieme a tante altre che praticamente cosa fanno? Non fanno altro che standardizzare tutte le operazioni che a bordo si devono fare. Ora io non voglio entrare in merito a ciò che è successo sulla costa, perché sinceramente poi lì adesso sarà la magistratura che dirà, però quello che mi permetto di dire è sicuramente che la costa una società a livello nazionale, a livello mondiale, che è conosciuta da tutti per la loro professionalità, anche nella preparazione dei loro marittimi, perché loro le norme praticamente le osservano tutte. E sono tutte norme scritte, quindi non si va a caso, ma si fa tutto scritto perché la normativa lo vuole, ecco.
Per cui il decreto 81
No,
non vige.
il decreto 81, cioè, non è niente, ma non è assolutamente niente rispetto alle norme che riguardano il mare. Cioè, veramente il testo unico non è niente in confronto, assolutamente. Perché il testo unico, per esempio, per quanto riguarda l'emergenza, dice un qualche cosa, dà delle indicazioni di massima, ma sulla nave sono tutte standardizzate. Cioè, quindi sicuramente è una cosa migliore in tutti i sensi, per esempio anche nel comprendere gli ordini che devono essere dati per esempio sui segnali di emergenza, sull'incendio, sull'uomo mare, sull'abbandono nave, sulla falla e collisione, sono tutte norme scritte con segnali che tutti lo sanno come sono, mentre invece per esempio dal punto di vista terrestre ognuno fa un po' come crede, insomma, ecco, quindi lì sicuramente è tutto standardizzato, cioè nessuno si deve inventare niente.
Ma c'è un obbligo sanzionabile per tutte le navi che solcano i mari di rispettare queste norme, queste leggi?
Ma questo sicuramente, adesso io le sanzioni di preciso non lo so, ma so che partendo dal comandante fino all'ultimo uomo che c'è a bordo, agli ufficiali, naturalmente devono sicuramente rispettare queste cose, ma queste cose le sanno. Naturalmente, come ripeto, io non voglio entrare in merito a ciò che è stato fatto perché sarà la magistratura che andrà a valutare le cose, però sicuramente tutti sapevano a bordo che è il comandante che deve dare le istruzioni, forse questa è stata la cosa un po' che ha messo un po' tutti in subbuglio, perché comunque i
Certo.
segnali di emergenza sono stati dati, perché anche nelle interviste che ho sentito alle televisioni, eccetera, l'emergenza era stata data proprio dal suono dei fischi, dei sette fischi brevi e da un fischio lungo. Questo è proprio il segnale d'emergenza che su tutte le navi del mondo c'è, quindi voglio dire, nessuno poteva non sapere di questa cosa, oltre alle altre cose, no, naturalmente. Ci sono proprio dei corsi specifici che fanno, e qui forse anche la differenza tra chi lavora nel campo terrestre e chi lavora nel campo marittimo. Nel campo terrestre i corsi li fanno quando, anche se sono magari prescritti, però quando sono obbligati, quando sono un po' alle strette, non li fanno mai all'inizio del lavoro, magari fanno un'informazione, ma a livello navale chi sale a bordo deve obbligatoriamente aver fatto i corsi, quindi cioè, è una cosa che devono fare addirittura prima e quindi è dimostrabile. Questi corsi vengono fatti anche con il controllo del comando delle capitanerie, delle capitanerie che ci sono in tutta Italia, quindi cioè, è una cosa ormai standardizzata così.
Ma c'è un preciso, o comunque più o meno preciso, corrispettivo nelle navi delle figure che noi conosciamo a terra, tra virgolette a terra, tipo l'RSPP, l'RLS, o è tutto un altro mondo?
No, beh. Sicuramente è tutto un altro mondo perché è molto più, è meno flessibile e come ripeto, tutto scritto. Per esempio, non esiste, oppure qualcuno lo fa, ma sicuramente non c'è quella che viene chiamata la master list, cioè una lista di tutti i compiti che devono avere in campo in caso di emergenza tutte le persone a bordo, cioè tutti gli ufficiali devono rispettare queste cose. Cioè, a terra sicuramente queste cose si stanno facendo, ma non vengono così dettagliate, non è messo obbligatoriamente, sulla nave deve essere obbligatoriamente a bordo come anche tutte le altre norme, capito? Cioè, quindi è proprio una cosa più, sicuramente meno flessibile, cioè una cosa controllata proprio.
C'è differenza a questo punto nelle normative tra marina mercantile e marina militare o vale per tutte le navi?
Ma mediamente vale per tutte le navi. Mediamente vale per tutte le navi. Poi chiaramente ci sarà sicuramente qualche paese che avrà le proprie normative, ma ormai sono accettate da tutti. Le norme AIM sono accettate da tutti, le STCW 95 sono accettate da tutti, quindi è proprio uno standard a livello mondiale. Poi i corsi naturalmente ci sono dei DPR che li modificano, per esempio in Italia il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nei corsi base, cioè nel PSSR, nell'antincendio base avanzato, nel salvataggio, hanno dei corsi, per esempio, che sono anche più di preparazione per il personale marittimo e anche più lunghi come tempo rispetto, per esempio, a quelli che fanno in alcuni altri paesi. Cioè, oltretutto ci sono anche delle norme più severe per quanto riguarda il nostro ministero. Quindi viene applicata la norma, ma in alcuni casi è anche corretta da decreti che addirittura migliorano. Ecco perché molte volte. Anzi, senza molte volte i comandanti, gli ufficiali italiani sono ben visti e sono messi proprio su parecchie navi che ci sono in giro per il mondo proprio per la loro preparazione. Ecco, quello che è avvenuto poi lì, cioè, in questo incidente che tutti abbiamo visto, è una cosa che, cioè, è inspiegabile veramente, cioè, una cosa inspiegabile.
Ma l'incidente magari ci arriviamo tra poco, però ho ancora qualche curiosità. Per esempio, quali sono le responsabilità in merito alla sicurezza di un comandante di una nave crociera?
Guardi, cioè io non, come ripeto, non voglio entrare in merito, però sono tantissime le responsabilità. Cioè basta che noi apriamo i giornali e possiamo anche vedere quello che è avvenuto, ma le responsabilità di un comandante, cioè dove la struttura è piramidale, cioè il comandante è il numero uno, cioè quello che decide tutto su una nave e che non è che possa fare quello che vuole, ma ha sicuramente delle regole da rispettare. Comunque, come ripeto, io non posso adesso e non voglio neanche dire quello che possa essere passato per la mente di questa persona, però sicuramente ha fatto delle cose che non doveva fare, insomma, ecco,
Sì, beh, allora veniamo all'incidente, visto appunto che ogni tanto anche lei ne parla, come giustamente, è difficile non parlarne, non arrivarci. Mi pare che per quanto riguarda la gestione dell'emergenza, uno dei punti cardine da capire per quanto riguarda il vedere se si è fatto tutto quello che si doveva fare, è questo tempo che è passato tra la collisione e il segnale che le diceva che è stato dato di evacuazione. Un'ora effettivamente può sembrare tanto. Per sua esperienza, è un tempo normale o è un tempo che può parere eccessivo?
Dice, quello che sembra molto strano è naturalmente la rotta che non è stata seguita e anche lì le cause le vedranno. Sicuramente è passato parecchio tempo, anche se comunque poi tutto sommato il comandante, non so per quale manovra, comunque la nave è stata comunque avvicinata alla costa e questo ha consentito, grazie anche al mare fermo, perché bisogna dare anche atto che si è appoggiata in pratica. E quindi ha sicuramente facilitato poi alla fine dei conti l'evacuazione, perché immaginiamoci ad avere una situazione del genere, magari con un mare grosso, oppure una situazione dove la nave poteva inabissarsi. Quindi sicuramente la manovra il comandante l'ha fatta anche. Però ecco, come ripeto, non so se è stata una cosa casuale, oppure questo, cioè, non, purtroppo non sta a me dirlo. Sicuramente ha favorito, diciamo, un'evacuazione. più sicure di quelli che erano anche le scalette di uscita e laddove non sono riusciti a mettere i lanci di salvataggio, comunque a fare l'evacuazione con gli aiuti da parte anche della costa, insomma, ecco.
E poi qualche ufficiale ha parlato anche delle difficoltà di comunicazione. Che le sappia, queste normative che dicono, come diceva, un po' tutto, diranno anche qualche cosa riguardo a come devono essere le comunicazioni interne tra gli ufficiali e tra il personale all'interno della nave nel caso di emergenza.
Ma assolutamente, io so che Costa fa al proprio personale un'eccellenza per quanto riguarda la formazione e soprattutto anche sulla comunicazione, so che fanno dei corsi apposta, ci sono dei corsi apposta per la comunicazione, e non soltanto per la comunicazione che puoi fare via radio per altri sistemi, ma anche le comunicazioni verbali, eccetera. Quindi non posso sicuramente immaginare qualcosa di contrario, poi le navi sono dotate di tutti i sistemi possibili e immaginabili, quindi veramente una cosa inconcepibile quella che può essere avvenuta.
Certo, e immagino anche che poi esistano piani di emergenza anche nelle navi per quanto riguarda la gestione
Ma
appunto dell'emergenza.
assolutamente sì, e vengono verificati periodicamente. Loro fanno anche, e questo lo posso dire proprio perché anche di conoscenza, Costa Crociere fa dei corsi addirittura aggiuntivi che non sono neanche obbligatori, ma fa dei corsi di preparazione e anche proprio i loro ufficiali al loro equipaggio, quindi veramente è inconcepibile quello che è avvenuto. Ecco, questo posso dirlo proprio a tutti gli effetti.
Però dovremmo prima o poi concepirlo, perché per capire non solamente le responsabilità, ma per anche apprendere dagli errori magari fatti, sarà necessario concepire che errori sono stati effettivamente.
Ma questo deve fare appunto riflettere perché effettivamente nella sicurezza non c'è mai non c'è mai rischio zero. E il fatto che una nave come questa, cioè con tutte le attrezzature possibili e immaginabili, dove hanno veramente tutto e di più di quello che riguarda le attrezzature di sicurezza e la formazione, possa venire una cosa del genere. Quindi sicuramente questo deve fare riflettere perché effettivamente è una cosa che. Poi, per l'amor del cielo, ieri abbiamo visto l'incidente che è avvenuto in cui il camionista si è assopito un attimo sul camion, è andato contro una macchina e ha ucciso 5 ragazzi dai 20 ai 26 anni. Ecco, forse nessuno ne ha parlato, però questo è successo ieri. Ecco.
Certo.
E in Italia arrivano 10 milioni di persone a bordo nave e su queste 10 milioni probabilmente questo qua è stato un incidente che per anni non si era mai verificato una cosa del genere. Però statisticamente purtroppo bisogna anche dire che sicuramente quando manca una persona non deve assolutamente succedere, però statisticamente il rischio è praticamente quasi zero a bordo nave rispetto per esempio a quello che avviene su una strada.
Certo, e sui giornali spesso si parla del codice della navigazione.
Ma allora, ci sono dei codici, a parte che sono tantissimi, perché la lista, per esempio, le liste delle organizzazioni che una nave deve rispettare, sono enormi perché le immagini di prendere un paese di 4.000 abitanti, 5.000 abitanti e metterlo a bordo nave, su una nave che è lunga 300-400 metri e dove tutto funziona perfettamente, diciamo, anche l'olio della cucina non viene buttato assolutamente niente. Ci sono una serie di organizzazioni che appunto vanno dall'AIMO, l'Organizzazione Internazionale Marittima, all'ISM Code, che è il Codice Internazionale della Sicurezza, all'SMS, che sono sistemi generali di sicurezza per le navi, all'SPS Code, che è il codice internazionale della security per navi e porti, ci sono appunto le ho citate prima, le SCV, che sono le standard di addestramento e certificazione, ci sono le SOLAS, che sono la Convenzione internazionale per la salvaguardia delle vite umane in mare, ci sono, e che vengono rispettate. E tutti i materiali a bordo, tra l'altro, sono certificati sia dal giubbotto di salvataggio alla lancia di salvataggio che vengono controllate frequentemente. Ci sono ILO, le organizzazioni internazionali del lavoro per bordo, c'è l'ARPA, l'assistenza elettronica per il pilotaggio radar, ce ne sono un'infinità che adesso non riesco neanche a farmi venire in mente, però ce ne sono veramente tante. C'è il COF, il certificato di idoneità per il trasporto di navi costruite dal 1986, c'è l'ICOF, cioè ce ne sono un'infinità e vi garantisco che sono applicate tutte.
Certo, allora per concludere, lei ci sta rassicurando riguardo a tutto quello che avviene per la gestione della sicurezza e delle emergenze nelle navi.
Sì, assolutamente.
Cosa
Poi ecco,
possiamo...
cioè,
Sì.
diciamo che in modo particolare sto parlando di Costa, io non conosco tutti perché poi conoscerli tutti è un po' difficile, però conosco Costa per proprio la loro professionalità nel fare queste cose.
Certo. Ora, sicuramente noi capiremo molto di più di quello che è successo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, sono delle inchieste in corso, tecniche e penali. Tuttavia, da quel poco che noi sappiamo, cosa possiamo imparare o implementare, secondo lei, in quello che già si fa di positivo per evitare accadimenti di questo tipo?
Beh, che ce l'hanno sempre insegnato che quando c'è comunque un'emergenza bisogna cercare di dare il più rapidamente possibile l'attivazione degli allarmi per consentire, cioè, il rapido deflusso delle persone, sia questo a livello terrestre che a livello marittimo. Probabilmente dovevano fare questo, ecco. Però, come ripeto, il comandante sicuramente in questo caso può avere delle colpe. Perché effettivamente non ha prima questa procedura, che è la prima, non è stata rispettata. Però ecco, come ripeto, poi ci sarà la magistratura a verificare poi come realmente sono andate le cose.
Ci dia un'ultima impressione di quello che è accaduto alla Costa Concordia riguardo alla sua esperienza.
Ecco, quello che dico io è che malgrado l'eccellenza nella preparazione del proprio equipaggio e della professionalità nell'applicazione delle norme, la sicurezza non è mai, deve essere sempre un punto fondamentale per tutti, perché ci siamo resi conto con questo incidente che purtroppo qualcosa comunque può sempre avvenire, quindi bisogna sempre stare allerta e cercare di applicare le norme non sempre pensando che comunque non succeda mai niente, ma tenerle proprio come una norma non soltanto da leggere, ma anche da applicare e da osservare, perché effettivamente qualcosa può succedere sempre, anche nel massimo della preparazione.